Non tutti la sperimentano, purtroppo, ma l'amore di Dio è energia, potremmo dire, no? Con che cosa è stato costruito il mondo? Con l'amore, eh? I matematici, i fisici dicono che la massa è energia, la famosa equazione di Einstein, energia uguale alla massa per la velocità della luce al quadrato. Quindi l'energia, se l'amore ha creato il mondo, l'energia è l'amore di Dio. E quindi c'è una forza, c'è una potenza nell'amore di Dio, che noi spesso sottovalutiamo. L'amore di Dio può creare, l'amore di Dio può portare a essere le cose dal nulla. L'amore di Dio può creare situazioni, può cambiare e modificare situazioni. L'amore di Dio può far tornare la vita dove c'è la morte. L'amore di Dio è qualcosa di attivo, l'amore di Dio è qualcosa che si muove, l'amore di Dio non è statico. L'amore di Dio è qualcosa che è come lo Spirito, che entra dove può entrare, va a chiudere e in qualche modo a tappare tutte le fessure che trova. In qualche modo è come fosse un liquido, no? Un'acqua che praticamente riempie tutte quelle che sono le condutture che trova, tutti i fori, tutte le zone. Se trova un cuore chiuso però non entra. È un'energia potente ma non entra nel cuore delle persone che non lo vogliono. E questa mattina vi voglio leggere dal Salmo 25, se lo volete prendere lo leggiamo una volta insieme.
Salmo 25.
Sì, Salmo 25. A te, o Signore, io elevo l'anima mia. Dio mio, in te confido. Fa che io non sia deluso, che i miei nemici non trionfino su di me. Nessuno di quelli che sperano in te sia deluso. Siano confusi quelli che si comportano stoltamente, senza ragione. O Signore, fammi conoscere le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua verità e ammaestrami. Poiché tu sei il Dio della mia salvezza, io spero in te ogni giorno. Ricordati, o Signore, delle tue compassioni e delle tue bontà, perché sono eterne. Non ricordarti dei peccati della mia gioventù, né delle mie trasgressioni. Ricordati di me nella tua clemenza, per amor della tua bontà, o Signore. Il Signore è giusto, il Signore è buono e giusto, perciò insegnerà la via ai peccatori, guiderà gli umili nella giustizia, insegnerà agli umili la sua via. Tutti i sentieri del Signore sono bontà e verità, per quelli che osservano il suo patto e le sue testimonianze. Per amor del tuo nome, o Signore, perdona la mia iniquità, perché essa è grande. Chi è l'uomo che teme il Signore? Dio gli insegnerà la via che deve scegliere. Egli vivrà nel benessere e la sua discendenza erediterà la terra. Il segreto del Signore è rivelato a quelli che lo temono. Egli fa loro conoscere il suo patto. I miei occhi sono sempre rivolti al Signore, perché sarà Lui a trarre i miei piedi dalla rete. Volgiti a me e abbi pietà di me, perché io sono solo e afflitto. Le angosce del mio cuore sono aumentate, liberami dalle mie angustie. Vedi la mia afflizione e il mio affanno, perdona tutti i miei peccati. Guarda i miei nemici, perché sono molti, mi odiano di un odio violento. Proteggimi e salvami, fa che io non sia confuso. L'integrità e la rettitudine mi siano d'aiuto, perché spero in te. O Dio, libera Israele da tutte le sue tribolazioni. Stamani darò un messaggio un po' differente, perché voglio seguire il Salmo, pari pari, lo analizzeremo un attimino, niente di particolare, però guardiamo un po' quest'uomo, Davide, che scrive questo Salmo, e consideriamo un po' quello che prova Davide in questo momento, quando scrive questo Salmo, quando lo pronuncia, quando in qualche modo eleva questa preghiera a Dio. Inizia proprio così: a te, o Signore, io elevo l'anima mia. Di cosa ci parla questo elevare l'anima? Quando è che voi elevate l'anima a Dio? Quando state bene? Quando state male? Quando siete preoccupati? Quando tutto va bene? Che senso ha elevare l'anima a Dio poi? È un senso di rimettere la nostra fiducia in Lui, mettere la nostra speranza, la nostra anima, la cosa più importante che abbiamo, nelle mani di Dio. Significa in qualche modo abbandonarci nelle braccia di Dio. Significa dare un sacrificio, no? Elevare la nostra anima come se la prendessimo e la dessimo un sacrificio al Signore. Dire: Signore, questa è tua. Dio mio, in te confido, fa che io non sia deluso, che i miei nemici non trionfino su di me. Ecco quindi lo stato d'animo di Davide. Non è un uomo felice in questo momento, non è un uomo tranquillo, è un uomo in cui c'è delusione nella sua vita, c'è smarrimento. E infatti chiede: fa che io non sia deluso, perché c'è alla porta della sua anima la delusione, c'è dei pensieri, qualcosa che lo turba. Che i miei nemici non trionfino su di me. Ecco allora che cosa muove questo spirito, questo stato d'animo di Davide. I nemici, i suoi nemici. Che nemici abbiamo noi oggi? Avete dei nemici voi?
Sì, pensieri negativi sono nemici.
Brava Federica. I pensieri sono i nostri nemici numero uno. La nostra battaglia, i nostri nemici non è contro carne e sangue, ma contro principati e le potestà che sono nell'aria e che girano anche nella nostra mente, nei nostri pensieri. Quelli sono i nostri nemici numero uno. Poi c'è la nostra carnalità, anche quella che viene fuori. Nessuno di quelli che sperano in te sia deluso. Vedete, Davide parte: a te, Signore, io elevo l'anima mia. È qualcosa fra lui e il Signore. Quando preghiamo è qualcosa fra noi e il Signore. Dio mio, in te confido. Sta parlando lui al Signore. Quando preghiamo siamo noi a parlare a Dio. E poi dice che i miei nemici non trionfino su di me. È una preghiera personale, ma poi allarga. Nessuno di quelli che sperano in te sia deluso. Quindi non solo io, ma nessuno di quelli che sperano in te. La preghiera si allarga, diventa comunitaria, diventa parte di qualcosa di più grande. Siano confusi quelli che si comportano slealmente, senza ragione. E qui Davide non dice solamente: Signore, fa che non sia deluso nessuno di quelli che sperano in te, dice, ma piuttosto siano delusi quelli che in te non sperano. Qui si può intendere in due modi, si può intendere in maniera molto così alla lettera, siano confusi quelli che si comportano slealmente senza ragione, cioè verso di noi, che si comportano slealmente verso di noi senza motivo, che si comportano male con noi senza motivo, ma si può intendere anche nei confronti di Dio, che si comporta slealmente verso il tuo patto, verso la tua alleanza, verso la tua parola, che si comporta slealmente senza ragione, cioè per un idolo, senza ragione, per una cosa da nulla, perché gli idoli sono nulla. Quindi chi si comporta slealmente verso il Signore per andare dietro a qualcosa che non è Dio, di qualcosa che non è importante, come appunto i nostri vani ragionamenti, i nostri pensieri che a volte ci allontanano da Dio, le nostre convinzioni sbagliate possono diventare i nostri idoli. Il lavoro, la famiglia, cose, ognuno poi ci metta quello che vuole. Gli idoli possono essere di qualsiasi ragione, di qualsiasi tipo, di qualsiasi natura. O Signore, fammi conoscere le tue vie. Qui ritorna di nuovo una preghiera personale. Davide approfondisce, fa un passo avanti nella lode, nella preghiera. Dice: in te confido, fa che non sia deluso. O Signore, fammi conoscere le tue vie. Quindi non solo, Signore, non mi confondere, in qualche modo aiutami a non essere confuso, perché ci sono davanti a me tante strade, tante possibilità, non so dove andare, come muovermi. Quindi fammi conoscere le tue vie, per riconoscere quelle che sono le tue vie dalle altre, che sono mie o dei miei nemici. Insegnami i tuoi sentieri. Vedete, ci sta parlando di strada, di via, di percorso da percorrere. Signore, insegnami i tuoi sentieri, perché non sappiamo dove andiamo e dove stiamo andando, se vogliamo. Sappiamo la nostra destinazione finale, ma non sappiamo da qui ai nostri prossimi passi cosa ci aspetta. Che scelte avremo da fare, o se magari già le abbiamo, quale faremo. Signore, fammi conoscere le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Perché nel suo cuore non vuole essere smarrito, non vuole smarrirsi, non vuole perdersi, non vuole rimanere confuso. guidami nella tua verità e ammaestrami. Queste sono azioni che fa il Signore, sono azioni rivolte all'uomo, il Signore che insegna, il Signore che ammaestra, il Signore che ci guida. Come ci fa a guidare il Signore? È accanto a noi nella strada e ci porta, ci conduce nella strada che Lui desidera che noi percorriamo. Poiché tu sei il Dio della mia salvezza. Ecco, vedete la motivazione che dà Davide. Guidami nella tua verità, maestrami, Signore, fammi conoscere le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, perché tu sei il Dio della mia salvezza. Nonostante sia un uomo smarrito, nonostante sia un uomo che in qualche modo si è perso, si è... Immaginatevi un uomo davanti a 5-6 strade, non sa dove andare, si mette a sedere un attimo e aspetta che passi qualcuno, che gli indichi la strada, perché non sa dove andare. E Davide è così, si è un po' fermato, si è messo ad aspettare il Signore, lo cerca, lo invoca, gli spande davanti al Signore, spande la sua anima, il suo cuore, si apre e gli manifesta quelle che sono le sue difficoltà, le sue perplessità, il suo stato d'anima. E gli dice: però fai queste cose, insegnami, vieni in mio aiuto, guidami, soccorrimi, perché tu sei il Dio della mia salvezza, la mia fiducia è in te. Nonostante io mi senta smarrito, nonostante non ti senta, nonostante non sia in comunione con te perché non sento la tua presenza, io so che tu sei con me, tu sei il Dio della mia salvezza. Rimango fermo in questo. Io spero in te ogni giorno. Non sta male da 5 minuti, sta male da giorni. Ricordati, o Signore, delle tue compassioni e della tua bontà, perché sono eterne. Qui è interessante. Ricordati, o Signore, delle tue compassioni e della tua bontà. Ci parla di questa parola, ricordati, è un'azione particolare nella scrittura. Varie volte il Signore lo dice all'uomo. Ricordati, per esempio, quando dà la legge, per non allontanarti dalle mie vie, ricordati delle mie parole affinché non tu ti allontani. Ricordati, ricordati. Ma in questo caso è Davide che lo dice al Signore. Dice: ricordati, o Signore, delle tue compassioni e della tua bontà, perché sono eterne. È qualcosa che ha a che fare con la fede. Ricordarsi delle cose di Dio ha a che fare con la nostra fede, ma una fede non teorica, una fede pratica. Dice: ricordati, o Signore, delle tue compassioni e della tua bontà. Perché Davide dice così? Perché si ricorda lui le compassioni e la bontà che Dio ha avuto verso il popolo di Israele negli anni e nei secoli precedenti a Davide. Dice, in poche parole sta dicendo: come sei stato buono e compassionevole in passato, così ricordati di esserlo anche ora con me, oggi. E quindi ha a che fare con la fede, perché Davide ha fede che quella bontà e quelle compassioni del Signore che ha avuto verso il popolo di Israele sono anche per lui oggi. Non sono racconti del passato, non sono storie, sono e possono essere attuali nella vita della persona singola. Quindi Davide sta manifestando la sua fede al Signore. Dice: Signore, io ho fiducia in te, io spero in te. E ricordati, o Signore, di chi tu sei, per farmi a me del bene, per usare verso di me misericordia, compassione, la tua bontà, perché sono eterne. Davide conosce Dio, perché non crede in un Dio che è buono a volte sì, a volte no, non crede in un Dio che è buono e poi dopo diventa cattivo, crede in un Dio compassionevole e buono in eterno. Poi va avanti e dice: non ricordarti dei peccati della mia gioventù né delle mie trasgressioni. Ricordati, perché sei buono e compassionevole, ricordati di queste cose verso di me, usa verso di me misericordia, compassione, benevolenza, ma non ricordarti dei miei peccati. Che significa? Ci sta parlando del perdono del Signore. Il ricordo del Signore è per chi Egli è. Il non ricordarsi del Signore è verso i nostri sbagli, verso i nostri peccati, verso le nostre mancanze. Signore, dimentica. Il dimenticare di Dio è un dimenticare che uccide. Infatti l'inferno sarà la separazione da Dio. L'essere lontani da Dio è quello l'inferno. Perché se in questo mondo ci si può star male, comunque lo spirito aleggia su questa terra. Comunque lo spirito pervade la superficie di questa terra e non solo la superficie. Quindi siamo immersi in Dio, siamo immersi nel suo spirito, siamo immersi in Dio nonostante il male, nonostante le situazioni. Non possiamo sperimentare totalmente l'abbandono di Dio, perché ci circonda. Ma all'inferno non ci sarà più la presenza del Signore, quello sarà l'inferno. E lo possiamo sperimentare ora, se siamo lontani da Dio, e poi lo vedremo più avanti. Quindi non ricordarti, Dio che si dimentica di noi è la morte. Dio che si dimentica dei peccati significa aver distrutto il peccato, averlo ucciso. Quando Dio si allontana da qualcuno, da qualcosa, quel qualcuno, quel qualcosa muore. Non ricordarti dei peccati della mia gioventù e delle mie trasgressioni. Ricordati di nuovo di me nella tua clemenza, per amore della tua bontà, o Signore. Vedete, non sta chiedendo a Dio: Signore, ricordati di me perché sono andato in chiesa tutti i giorni, ricordati di me perché prego tutti i giorni, ricordati di me perché io ti lodo, ricordati di me perché sono figlio tuo, ricordati di me. No, ricordati di me non per quello che faccio e nemmeno per chi sono. Signore, ricordati di me perché sono il re di Israele, ricordati di me perché posso far del bene alle persone. No, Signore, ricordati di me nella tua clemenza, per amore della tua bontà, o Signore. Il Signore si ricorda di noi per amore della sua parola, della sua promessa, perché ha promesso che ci avrebbe amato. E non lo fa perché siamo bravi o meritevoli, ma lo fa perché egli stesso lo ha promesso ed è fedele alla sua parola. Il Signore è buono e giusto, perciò insegnerà la via ai peccatori. Ecco, vedete anche qui, il Signore è buono e giusto, ma se è giusto come fa a insegnare ai peccatori? Per definizione, se uno è peccatore, deve essere in qualche modo allontanato dalla presenza del Signore. Se Dio è giusto, non può continuare a stare vicino al peccato e al peccatore. E invece no, Davide sta dicendo l'opposto. Dice: il Signore è buono e giusto, perciò, proprio perché è buono e giusto, insegnerà la via ai peccatori. Sembra un controsenso. Guiderà gli umili nella giustizia. Anche qui potremmo in qualche modo notare un po' di un piccolo paradosso. La giustizia, un po' per definizione, si parla di un uomo forte, un giudice, qualcuno che ha un potere, qualcuno che usa il suo potere, la sua forza per dichiarare quello che è giusto e quello che è sbagliato, per punire anche. Invece qui dice: guiderà gli umili nella giustizia, non i forti nella giustizia, non coloro che conoscono le leggi, coloro che conoscono i forti, no, ma gli umili, quelli che sanno di non sapere, potremmo dire, quelli che si sentono abbattuti, quelli che in qualche modo non hanno niente su cui appoggiarsi se non Dio. Loro sono gli umili e il Signore li guida nella giustizia e insegnerà agli umili la sua via. Gli umili sono coloro che ascoltano la voce di Dio. Gli umili non sono quelli che si fanno picchiare, quelli che non rispondano mai, quelli che gli dai uno schiaffo, ti porgano anche l'altra guancia e poi anche 3, 4, 5 volte. No, gli umili sono coloro che ascoltano la parola di Dio, amen, che ascoltano il Signore. Amen. Tutti i sentieri del Signore sono bontà e verità. Lo avete sperimentato questo? Tutti i sentieri? Tutti? Tutti i sentieri del Signore sono bontà? Non lo so, pensando un po' a questa comunità in questo periodo, con tutti i problemi che ci sono, sembrerebbe il contrario. E pensando anche a come, in che situazione è Davide ora, mentre sta scrivendo questo Salmo, beh, insomma, non mi pare che proprio tutte le vie del Signore siano bontà. Verità può darsi, ma non certo bontà, sembrerebbe. Però Davide è fermamente convinto di questo, nonostante ora non lo senta il Signore, nonostante si senta smarrito, nonostante abbia dei nemici davanti, che non solo sono numerosi, ma nonostante abbia anche un altro nemico, il peccato, abbiamo visto, no? Dice: il peccato della mia giovinezza. Davide ha davanti a sé i nemici fisici fuori e i nemici dentro, il peso del peccato, la sua angoscia, la sua solitudine. Comincia a provare che cos'è l'inferno, potremmo dire. La separazione da Dio, la lontananza da Dio. Ma lui si attacca a Dio, anche se non lo sente più. E dice: tutti i sentieri del Signore sono bontà e verità. Perché in qualche modo sa che ogni cosa coopera al bene, anche queste sofferenze, per quelli che osservano il suo patto e le sue testimonianze, cioè per quelli che amano Dio, dirà nel Nuovo Testamento. Sono le stesse parole. Per amore del tuo nome, o Signore, perdona la mia iniquità, perché essa è grande. Signore, non perdonarmi perché sono buono, perché sono bravo, perché ho sbagliato una volta, ma che vuoi che sia, ma c'è chi fa peggio, alla fine, insomma, non è niente di che. Signore, per amore del tuo nome. Signore, per amore di te stesso. Non andare contro te stesso. Tu che sei amore, manifestami amore. Tu che sei il perdono, usa il perdono verso di me. A questo si aggrappa Davide. A questo si appella Davide. Non in qualche modo a una scusante, una scusa. Non ha scuse, dice, perché il mio peccato è grande. La sua iniquità è grande. Dice, non mi appello a niente, mi appello solo che tu sei buono. Perché altro non ho. Chi è l'uomo che teme il Signore? Chi è l'uomo che teme il Signore? Dio gli insegnerà la via che deve scegliere. Il timore del Signore, sapete, è collegato alla fede in Lui. Chi ha fede in Dio, teme Dio. Perché che significa timore del Signore? Significa stare attenti a non fare la cosa sbagliata per paura, potremmo dire. Un timore reverenziale, no? Una paura reverenziale. Certo, timore sembrerebbe un po' mitigare la paura, ma in un certo senso è quello. Il timore del Signore dice, abbi paura del Signore, comportati bene. Ma in questo caso possiamo dire che è collegato alla fede, che la fede caccia via la paura, perché la fede è una fede in Dio, che abbiamo detto è amore, e la Scrittura dice che l'amore perfetto caccia via la paura. Quindi se abbiamo fede in Dio che è amore, la paura va via, però che cosa resta? Resta che noi ubbidiamo alla parola di Dio, non più per la paura, non più per il timore del Signore, ma per la fiducia in Lui, per la fiducia nel suo amore, nelle sue compassioni. Chi è l'uomo che teme il Signore? Dio gli insegnerà la via che deve scegliere. Egli vivrà nel benessere e la sua discendenza erediterà la terra. Qui ha a che fare con il pensiero del popolo di Israele, che loro vedevano, ora qui sentirebbe un po' un discorso complicato, però loro non credevano necessariamente in una vita, come dire, eterna al di là e basta, credevano anche quella, ma loro credevano in una vita eterna su questa terra. E il fatto che avessero dei figli, perché era una benedizione da parte di Dio? Perché significava che loro stessi avrebbero continuato a vivere di generazione in generazione nei figli. Passatemi un po' il tempo, non è che loro credano nella reincarnazione, però è un po' come un tramandare, dice, so che la mia stirpe, la mia genealogia, chiamiamola così, continuerà, proseguirà, la benedizione di Dio prosegue nei miei figli e nei figli dei miei figli e così via. Di generazione in generazione, e quindi anche la benedizione di Dio è materiale, la ricchezza, il benessere, possedere la terra, non solo la terra promessa, anche quella, le promesse di Dio erano riferite a quello. Per noi oggi però è qualcosa di spirituale, non su questa terra, non una ricchezza terrena, ma una ricchezza gloriosa, eterna, nei cieli, e non una terra da possedere qui per poter in qualche modo comandare sulla terra che posseggo, ma un regno eterno nei cieli. Il segreto del Signore, verso 14, è rivelato a quelli che lo temono. Egli fa loro conoscere il suo patto. Ora anche qui, qual è il segreto del Signore? Egli fa conoscere loro il suo patto. Il patto del Signore, il patto che ha fatto con ognuno di noi, con te. Il Signore lo fa conoscere a te personalmente. Non è un patto generico e basta. Certo che è generico, lo leggiamo nella Scrittura, sappiamo qual è. Credere nel Figlio di Dio come nostro personale Signore e Salvatore, certo, ma quel come nostro personale Signore e Salvatore. È il personale che conta. Perché è in quella relazione personale con Dio che il Signore si rivela e ci fa conoscere il suo patto. Ce lo fa conoscere per esperienza, non solo intellettualmente. Ma perché lo viviamo? E viviamo la sua presenza, viviamo il suo amore, viviamo anche a volte il suo distacco da noi. La relazione intima e profonda di Dio porta alla conoscenza del segreto del Signore. Certo, perché lo conosciamo intimamente, il Signore ci rivela qualcosa in più. I miei occhi sono sempre rivolti al Signore, perché sarà Lui a trarre i miei piedi dalla rete. Vedete, non confida in nessun altro Davide. Non fa come Saul che va dai maghi, dagli evocatori di spiriti per cercare in qualche modo di conoscere o di sapere. Lui è smarrito. Ha davanti a sé tante strade, Signore, fammi sapere, ma io non mi muovo da qui perché la mia liberazione verrà da te. Sarà Lui a trarre i miei piedi dalla rete, dal pericolo, dalla situazione in cui sono. Il Signore non rimane distante, non rimane inerte, non rimane fermo a guardare quando una persona si umilia, quando una persona gli chiede aiuto, quando una persona lo invoca e lo aspetta. Infatti il rimprovero che farà a Saul sarà proprio questo, da ultimo, il fatto che non ha saputo aspettare. Perché pecca Saul? Lo ricordate anche tra le varie cose? È perché anche offre lui un sacrificio a Dio, perché tardava il profeta ad arrivare. Non ha saputo aspettare per fare le cose secondo la volontà di Dio. Allora dice, vabbè, Dio non si muove, faccio qualche altra cosa, mi invento qualcosa. Non inventare nulla, stai fermo e aspettalo. Volgiti a me, dice Davide. Ora inizia una descrizione particolare. Adesso la preghiera va ancora più in profondo e Davide non solo apre il suo cuore, ma proprio ci racconta il suo stato psicofisico in questo momento. Volgiti a me e abbi pietà di me, perché io sono solo e afflitto. Davide è solo. Proprio in questi giorni parlavo con qualcuno, non mi ricordo con chi, che si diceva che la solitudine uccide. Quanti anziani sono soli e poi muoiono per la solitudine? Dice, no, è la vecchiaia. Sì, certo che è la vecchiaia, ma tante volte viene anticipata questa morte proprio perché la solitudine li abbatte, li tiene giù. Si perde lo scopo della vita, la soddisfazione. Si perde il gusto della vita e si muore per la solitudine. E lui è solo, ma non è solo e basta, è anche afflitto. Da chi va una persona sola e afflitta? Perché una persona afflitta, se ha amici, trova consolazione. Una persona sola, se non è afflitta, sta bene anche da sé. Ma una persona sola e afflitta, molto spesso queste cose portano ai suicidi. Uno che conoscevo da oltre 10 anni al lavoro, forse ve l'ho già detto, si è suicidato, si è impiccato poche settimane fa e ci sono rimasto parecchio male, perché non mi dava neanche l'idea che fosse uno che avesse grosse difficoltà. Aveva 3 bambini, una moglie con dei problemi, era in depressione, però aveva 3 figli, di cui uno insomma anche piccolino, sembra avesse 8 anni, quello piccino. Come si fa ad andare via da questo mondo avendo 3 bambini, essendo padre? Può dire che si è soli e afflitti. La famiglia di questa persona non sono neanche andate al funerale, né i genitori, né la moglie. Hanno chiesto alla ditta dove lavorava una foto da mettere sulla tomba. Non avevano una foto con quest'uomo, nessuno. La solitudine uccide. Perché io sono solo e afflitto, dice Davide. Personalmente proprio. Mai sentito solo e afflitto come Davide? Hai mai provato quel dolore dentro, quella sofferenza? Hai mai sentito che te preghi Dio, il Signore è lontano, non ti vuole? Hai mai provato il peso del peccato, che ti allontana da Dio e non sai, ti viene da piangere perché ti senti smarrito, che non sai se sarai salvato o no? Ti sei mai sentito perso? Le angosce del mio cuore sono aumentate. Non è un cristiano non gli diminuisce le angosce, a un cristiano molto spesso gli aumentano le angosce, perché aumenta anche la consapevolezza dei nostri peccati, aumenta anche la consapevolezza dei nostri errori, comincia a aumentare perché più che andiamo nella via di Dio e più i nemici si attorniano intorno a noi e più anche diventiamo un bersaglio del nemico e mettiamoci quello che vogliamo e più l'età avanza e comunque anche più la conoscenza aumenta e più siamo facile preda di cadere, di allontanarsi, di sbagliare, di smarrirsi. E le angosce del cuore aumentano, ci sono più preoccupazioni e per il futuro, e per i figli, e per la situazione che stiamo vivendo, e le angosce aumentano. E invece di trovare pace in Dio, le dice le angosce, Signore, mi stanno aumentando qua. E allora verrebbe quasi da dire come la moglie di Giobbe, ma lascia stare il tuo Dio e muori. E invece Davide cosa dice? Liberami dalle mie angustie. Non è che dice, ma sai, le mie angosce aumentano, chissà che ho combinato, allora ma Dio forse non esiste. No, liberami dalle mie angustie. Lo stesso, nonostante mi senta peggio, nonostante le cose vadano a peggiorare, perché le mie angosce aumentano, lo stesso io dico, Signore, liberami. Tu sei il mio fermo e sicuro rifugio. Vedi la mia afflizione e il mio affanno, perdona tutti i miei peccati. Quando pecchiamo, quando ci sentiamo così, quando riusciamo, perché è una benedizione quando ci sentiamo così, angosciati, frustrati per il peso del peccato, perché significa che non ci lasciamo scorrere addosso così con semplicità e che vuoi che sia, tanto anche se dico una bugia. Quando sentiamo il peso del peccato è una benedizione, perché il Signore sta parlando, il Signore sta toccando la nostra vita, il Signore ci sta facendo fare delle esperienze. Vedi la mia afflizione e il mio affanno, perdona tutti i miei peccati. Il peccato porta questo nelle nostre vite. Affanno, angoscia, solitudine, afflizione. Mancano le forze a Davide. Cominciano a, forse hanno già iniziato, a balenare i pensieri. È confuso, non sa che pensare. E poi insieme, non so se siete mai stati ansiosi, angosciati, preoccupati, a fine giornata, quando un pensiero vi assilla, quando un'angoscia vi assilla, quando mentalmente siete confusi e siete sempre a pensare, a ragionare, a trovare una via d'uscita, siamo stanchi. Queste cose portano stanchezza, ci abbattono, buttano giù, ci indeboliscono, siamo facile preda. Ma Davide dice, perdona tutti i miei peccati, perché il suo appoggio è in lui. Davide sa che quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze e si liberano in volo come aquile. Guarda i miei nemici, perché sono molti. Ci attaccano da ogni parte, per tornare al discorso che diceva Federica prima, i nostri pensieri. Certo, non è che dobbiamo mai combattere contro un pensiero. E pensieri per la famiglia, pensieri per i figlioli, pensieri per il lavoro, pensieri che arrivano dal mondo che ci vorrebbero in qualche modo far allontanare da Dio, e pensieri per la morale, pensieri per lo spirito, pensieri su Dio, pensieri su me stesso. Ci affollano la mente. Mi odiano di un odio violento, perché l'intento di queste cose è ucciderci. Proteggimi e salvami, fa che io non sia confuso. Proteggimi e salvami, fa che io non sia confuso. È la richiesta di Davide a Dio. Gli chiede di non essere confuso mentre è confuso. Gli chiede di essere salvato nel momento in cui non si sente salvato. Si appoggia a lui. Perché in te confido, dice Davide. Ecco la motivazione. Signore, salvami. Signore, aiutami. Signore, fa che non sia confuso perché confido in te. Di nuovo, vedete, si ripresenta l'inizio del Salmo. Fa che non sia confuso. Tutti questi discorsi, questa preghiera che Davide ha fatto, è una preghiera in confusione. Sono ragionamenti che gli vanno nella testa, probabilmente. Forse li sentirà uscire dal cuore. Non so. Ma lui aspetta che il Signore gli indichi la strada. Davide aspetta che il Signore lo aiuti, lo sostenga, lo tiri fuori dalla fossa. L'integrità e la rettitudine mi siano d'aiuto. Quale integrità? Quale rettitudine? Si è appena detto che ha peccato, il suo peccato è grande. Quale rettitudine? Non è retto Davide. Non è integro Davide. Come può dire lui l'integrità e la rettitudine mi siano d'aiuto se sono il motivo per cui l'hanno condotto in questa situazione? Proprio il fatto che non è integro, il fatto che non è, e che si rende conto che non è retto e non è retto e non è integro. Queste cose lo hanno angosciato, lo hanno buttato giù, lo fanno sentire lontano da Dio. Come può dire integrità e rettitudine mi siano d'aiuto? Lo dice dopo, perché spero in te. La nostra integrità e la nostra rettitudine non viene dalle nostre opere, viene dal fatto che crediamo in Gesù. Quando crediamo nell'opera del Signore Gesù, diventiamo integri e retti per la sua opera, non per la nostra. Perché speriamo in Lui. E la nostra speranza non è delusa, ma non siamo sicuri ancora. Siete sicuri di andare in cielo voi? Io un po' mi spavento, non voglio sentire le vostre risposte, ma un po' mi spavento quando dico, ah sì sì, io sarò con il Signore. Ma come fai a dirlo? Perché se sei sicuro non è più fede. La fede non è certezza di cose che si hanno, la fede è certezza di cose che si sperano. Quindi noi speriamo di andare con il Signore, perché speriamo che il Signore sia buono, perché speriamo che il Signore mantenga fede a quelle parole che ha detto, che se crediamo in Gesù andremo con Lui. Noi ci speriamo, ma siamo talmente sicuri e convinti di questa speranza che diventa fede, e la fede è certezza per noi. Ecco perché possiamo dire però che andremo con Lui in cielo, perché abbiamo questa fede e questa certezza non nelle nostre capacità, ma nelle parole che Dio ha detto. Sarete perdonati se credete in me. La mia benedizione è su di voi se credete in me. E nonostante tutti i vostri comportamenti, i nostri errori, i nostri sbagli, noi confidiamo in Lui e vedremo la misericordia e la bontà del Signore. Che è quello che sta sperimentando Davide. L'integrità e la rettitudine mi siano d'aiuto perché spero in te. È la sua dichiarazione di fede in Dio. O Dio, libera Israele da tutte le sue tribolazioni, dice. Di nuovo riallarga il discorso, dal personale al globale. Dice, Signore, non solo a me, non solo la mia liberazione, non solo che tu mi trai da questa fossa, ma tutto Israele. E così personalmente, nelle nostre case, cominciamo a pregare, umiliandoci davanti al Signore, a dire, Signore, perdona i miei peccati. Signore, io spero in te, io confido in te. Ma non solo in me, così ti chiedo Dio, libera la Chiesa di Pistoia da tutte le sue tribolazioni. Perché quando il Signore entra nella nostra vita, quando noi ci umiliamo e ci abbassiamo, ma speriamo nel Signore, così l'amore di Dio pervade il nostro cuore e trabocca e dice, ma non solo io, Signore, in queste benedizioni, tutta la Chiesa nella benedizione Tua, Signore, nella liberazione, nella benedizione di una liberazione, di una guarigione, di un miracolo. O di piccole attenzioni, anche solo la tua presenza nella vita dei miei fratelli e delle mie sorelle. Vorrei che prendessimo pochi minuti per pregare, per umiliarci anche davanti al Signore. Ognuno dentro di noi, nei nostri cuori, diciamo a Dio, confessiamo i nostri peccati e prendiamoci questo tempo, perché è importante. È importante perché ci dobbiamo riconoscere umili, sapete. Io ho dei peccati nella mia vita che a volte mi tornano davanti e ci si sente a terra, ci si sente spezzati, ci si sente distrutti, e questa è l'opera del nemico. E viene i dubbi a volte, dice, ma Signore, l'ho fatta troppo grossa questa, è come Davide, Signore, la mia iniquità è grande, ma io non posso appoggiarmi su me stesso, posso solo avere fiducia in te. Sperimentiamo queste liberazioni, sperimentiamo questa comunione intima con il Signore, questa esperienza, desiderate fare queste esperienze, perché vi porteranno avanti nel cammino, perché vi faranno essere non solo più vicini a Dio, ma perché nelle tristezze, nelle debolezze, nelle future anche disgrazie che possano avvenire, sapremo che nella disgrazia umana avremo la grazia di Dio, però di stare alla Sua presenza. Perché lo abbiamo già sperimentato, perché abbiamo già fatto questa esperienza. E allora potremo dire come Davide, Signore, ricordati di quando sei stato con me in quell'occasione, così sii con me anche in questa occasione. Non ricordati dei peccati della gioventù, Signore, tu mi hai perdonato di quelli di gioventù, ma perdonami anche quelli di oggi. Signore, tu sei stato con me, non mi hai abbandonato dalla gioventù fino ad ora, e così nemmeno adesso, in avanti, tu sarai con me. Però queste cose non possono rimanere parole, dobbiamo sperimentarle. Signore, grazie. Vogliamo chiederti, Signore, di aiutarci, Signore, a comprendere quella che è la nostra condizione, Signore. Non la nostra condizione in te, che sappiamo, Signore, di essere salvati, di essere perdonati, di appartenerti, ma vogliamo, Signore, anche in qualche modo sperimentare quella che è la nostra condizione umana, Signore. Molto spesso ci vediamo belli, Signore, anche senza di te, ma non siamo belli senza di te, oh Signore. Signore, abbiamo bisogno di te, oh Signore, perché tu possa lavare, Signore, le nostre vesti, Signore, sporche. Abbiamo bisogno, Signore, spesso di tornare a te, oh Signore, per sentirci di nuovo abbracciare, Signore, dal tuo abbraccio di padre, Signore, che corre incontro al figlio il prodigo, e sentirsi ancora importanti, Signore, per te, tra le tue braccia, in mezzo alle mille difficoltà. Abbiamo, Signore, bisogno di sentire che sei con noi, che sei per noi, Signore, che sei il nostro rifugio sicuro. Signore, a volte abbiamo dubbi, abbiamo, oh Signore, debolezze che non solo vengano dal peccato e dalla carne, ma anche da malattie, da situazioni che non dipendono da noi. E Signore, ti chiediamo veramente di intervenire tu, Signore, di mettere la tua mano sopra ognuno di noi, Signore. Ognuno nelle nostre vite, singolarmente o come famiglie, come chiesa, abbiamo delle difficoltà. Signore, intervieni, metti la tua mano, Signore, come tu ci hai anche ricordato attraverso, oh Signore, la testimonianza, tu sei con noi anche nelle piccole cose, Signore, quanto più sarai con noi in quelle grandi, Signore, se sei con noi nelle cose di questa vita, quanto più lo sarai per le cose eterne e spirituali, perché che non avranno fine, come lo sei nelle cose che passano, quanto più lo sarai nelle cose che non passano, Signore. E noi in questo, Signore, vogliamo appoggiare la nostra fiducia e la nostra certezza, Signore, nelle Tue parole, perché Tu ci hai insegnato a credere in Te, oh Signore, in quello che Tu hai detto. E Tu ci hai detto, Signore, che chiunque spera in Me non sarà deluso. E noi, Signore, mettiamo la nostra speranza in Te, mettiamo la nostra fiducia in Te. E vogliamo, Signore, tutti insieme, Signore, chiederti veramente di far sentire la Tua pace, Signore, in ogni cuore, Signore. Non solo per noi singolarmente, ma come Chiesa, Signore. Metti la Tua pace, Signore. Metti, Signore, forte il desiderio di appartenerti, Signore. Dacci di poter crescere, Signore, di poter prendere degli impegni verso di Te, oh Signore. Affinché, oh Signore, possiamo sperimentare la Tua bontà e la Tua misericordia, che sono eterne, Signore. Dacci di poter vivere quello che ha vissuto Davide, Signore, dalla liberazione dell'angoscia, la liberazione dell'ansia, Signore. A volte, Signore, sentiamo dire che queste cose non appartengono ai credenti. No, Signore, anche i credenti, e Davide ne è testimone, passano per queste cose. Certo, non durano per sempre, sono temporanee, perché Tu liberi, Signore, perché Tu intervieni nelle angosce e nelle ansie, Signore. Ma grazie, Signore, perché i nostri sguardi, i nostri cuori, le nostre speranze, Signore, non si rivolgono altrove, ma si rivolgono a Te, oh Signore. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Che il Signore vi benedica.